Amici di Radio SWAT, bentornati qui con noi questa sera in diretta da Kitzbühel. Abbiamo un grandissimo atleta che mi introdurrai tu, Kaiser. Buonasera, Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry, finalmente è iniziata la settimana santa e finalmente abbiamo la possibilità, il piacere di fare una puntata col trattore più famoso d'Italia, Mattia Casse. E ciao Matti.
Ciao, ciao ragazzi, ciao amici dello SWAT.
Beh, direi subito, prima domanda, raccontaci com'è la Strife, perché oggi avete fatto la prima prova, ma dacci subito la prima impressione e dici un po' com'è.
Allora, da dove partiamo, ragazzi? Da dove volete che partiamo? Partiamo che
No,
è la stessa.
prima di tutto la domanda è: com'è arrivarci con tre gare a Wengen di fila praticamente? Cioè, comunque ci arriverete un po' più, come dire, un po' più provati sicuramente, giusto?
Ma allora, sono due sforzi diversi, anche se oggi era quasi 2 minuti, ma è un po' più, è diverso proprio anche lo sforzo che andiamo ad affrontare in pista. Quindi Wengen è molto più, anche molti più tratti in posizione, e anche di molta più isometria. Qua ce n'è uno, ma non è così lungo, anche un po' di respiro in alcuni tratti, quindi è diverso, però comunque non è facile.
Manto nevoso com'è?
No, la neve è bellissima, quest'anno è veramente bella, proprio bella da sciare dall'inizio alla fine. Non so, hanno detto che hanno usato dei nuovi tratti, hanno usato dei nuovi metodi per bagnare, non lo so, però è veramente bella, bagnata, però lucida, lucida ma a grip, quindi tu puoi spingere e puoi tirare le curve.
Bene, quindi oggi comunque, cioè come l'avete affrontata o comunque come l'hai affrontata? A pezzi, a chiodo, alcuni un po' in piedi o più o meno circospezione?
Che sarà una battaglia, è la battaglia, è la croce dei miei allenatori, di tutti quelli che sono con me, che io non riesco a partire, a dire adesso vado piano. Quindi non riesco, perché sempre ogni anno dico adesso devo risparmiarmi nelle prove, perché così almeno risparmio anche energie, poi per la gara, niente, non ce la faccio, io sono sempre a tutta, che poi sia piano o lento, quello non è un problema, però io cerco sempre di andare a tutta e di farla tutta. Di sicuro odio oggi l'affrontata con una sigaretta in bocca eclatantissima, e quindi è così.
Sì, beh, penso sia molto personale. Poi, vabbè, Kitz. E secondo te, cioè, rispetto al primo Mattia Casse a Kitzbühel, cioè, arrivi al cancelletto sempre con un po' di timore verso Kitz o comunque
No, no, qua. Vabbè,
sei un po' più trattore rispetto alla prima volta?
allora arrivi con un po' più di consapevolezza, quello sì, dopo qualche anno, però parti sempre con il rispetto, cioè qui devi partire con rispetto, perché sennò è un attimo che le reti qua sono vicine, quindi proprio parti, vedi, provi. Tasti il terreno, dici ok, ci sono e poi vai, perché sennò qua se fai il galletto andarti bene una, due volte e poi dopo conto è salato.
Guarda, a proposito di galletti, cioè spiegami se Cyprien Sarrazin è una persona normale che sarebbe libera di circolare in qualsiasi stato del mondo, o se invece secondo te è una persona normalissima. Perché guarda, quando vedo uno che entra nella Kerenes e si appoggia all'esterno sulla rete, cioè capisci? Cioè, dimmi cosa pensi di questo atleta.
Ma guarda, dopo Wengen, dopo la terza gara, al traguardo, dico: cavolo, qui ragazzi, siamo ad un bivio, perché qui o vivi o muori, per battere questi qua, quindi non hai più tante mezze misure, perché uno scende giù, fa due curve tirate e sono mezzi secondi che volano, e l'altro invece parte dall'inizio alla fine, cioè questo è entrato in Canadian Corner a Wengen con faccia alla porta, quindi no, cioè Sarazen infatti oggi credo che abbia spaccato uno sci, non si è capito, infatti è arrivato giù in entrata Ausberg e si è un po' girato, ha rischiato un attimo, però è uno che non si tiene qua, infatti è pericoloso.
Ma è per uno come te o un pretendente al podio, come siete in tanti, c'è il posto giusto per dire ok, su questa pista posso prendermi quel rischio in più, o affronti tutte le discese con lo stesso stato d'animo?
Qua sai che devi fare quel rischietto in più e speri che ti vada bene, perché se ti va bene entri in stradina veloce, e se ti va bene fai l'Ausberg veloce, e quindi dopo sono quei 2-4 decimi guadagnati qui e là che ti fanno magari andare forte, quindi solo che sì, entrare in stradina in style anche veloce vuol dire magari stare un po' più stretto e uscire un po' più veloce, ma sono vicine, quindi si è visto con Podemiller qualche anno fa, ancora oggi mi chiedo come abbia fatto, perché ogni anno vengo qua alle guardie e dico ma come cazzo ha fatto a passare con tutte e due gli sci sopra.
Guarda, volevo chiedertelo facendo un passo indietro. Tu fai l'esordio a Kitz nel 2012, ho visto, quando all'epoca c'erano Mario Scheiber, Klaus Kröll, Bodemiller. Cioè, raccontaci chi è che ti ha convocato a quei tempi, com'è andata, come ti sentivi e dov'eri, se hai qualche ricordo da raccontare a chi ci ascolta.
Vabbè, lì credo ci fosse ancora Ravetto in quel periodo lì, mi sa che c'era ancora Ravetto. E 2012, poi quell'anno lì partimmo dal Sidelan, se non sbaglio, perché era veramente corto, un minuto, e la guardavo giusto ieri quando avevamo esordito, perché ci sono due esordienti qua, che ci sono Aglio e Franzoso, e dicevamo ma tu quando hai fatto? Io non lo so, non mi ricordo, allora ho guardato, sì, 2012, e dici ok, vado, parto. Poi come cazzo si fa ad andare forte giù di qua? Come cazzo fai? È impossibile. Poi ogni anno man mano dice vabbè, ok, dai, adesso mi è venuto sto pezzo, ok, dai, va bene. Poi mi viene quell'altro, ok, dai. E poi piano piano porti avanti e
fine. Ma durante, cioè in tutti questi anni comunque cambia un po' la pista? Ci sono pezzi che te li ricordi in un modo, poi torni l'anno dopo e sono diversi?
No, è tutto... La discesa è sempre tracciata nello stesso modo. Cambia la neve, quello sì. Cambia se c'è un anno un po' più neve, un po' meno neve, un po' più dura, un po' più molle, quello sì. Allora dopo quello fa la pista, diciamo. Quindi se è più dura o più morbida, poi fa la gara in sé. Quindi o più veloce, più molle, più difficile, più mossa. Quindi dipende dalla neve, quest'anno è veramente, veramente una bellissima neve da sciare, dove dici, ah che bello, c'è proprio, hai queste curve difficili che ti senti anche un pochino che sbattono, ma le riesci anche un po' a tirare, dici ok, che figata, quindi fossero tutte sempre così.
Ma qual è stato invece l'anno in cui proprio ti ha messo più alla prova, che hai detto quest'anno non l'ho mai vista così?
Forse 18 anni lì, no, certo. Non mi ricordo, però sì, non mi ricordo gli anni, però ci sono stati un paio d'anni in cui dovevo mettere sto sci da gigante, no, adesso lo uso ancora, però dici metto sci da gigante così tengo un po' di più a far ridere, perché sennò non esci.
E invece un anno eri primo in prova, mi ricordo, se non sbaglio era quell'anno che poi non sei partito perché l'avevano finita a 30, giusto?
sì, quell'anno eri l'incubo, di tutti i telespettatori nei bar austriaci, perché dopo quella prova aspettavano tutti.
La tira fuori ancora adesso. No, lì quasi rompo un vetro della gondola a scendere, perché non mi ha fatto partire, lì quasi vado fuori dalla gondola, ero troppo nervoso. E, cacchio, sì, arrivo su al 30, quegli anni che si è fatto male Vindal.
Sì, ma quel giorno era, cioè, ha vinto Phil, ricordiamolo, ma
sì.
Cioè, dopo Svindal proprio hanno detto basta, altrimenti qua ogni atleta è un morto.
Anche io quel giorno lì ero proprio pronto anch'io o di appendermi via o da qualche parte andavo. Però lì proprio quel giorno lì sì, poi dopo non sono riuscito a partire, però ero, cioè, primo, hai fatto primo, poi non fai la gara, ero, cioè, è un po' più giovane, neanche ancora un po' più scemo, e quindi cazzo, mi appendo via oggi o faccio qualcosa.
Ma com'è? Parlaci un po', cioè, l'ambiente, lo senti che è una settimana diversa subito dal primo giorno, dal mattino, dall'arrivo in hotel alla sera? Cioè, com'è Kids da atleta?
Beh, già arrivi, vedi le gondole con tutti i nomi e già gli dici, vabbè, ok, questo, c'è questo, ah, questo anche la vita, anche questo. Poi prendi la gondola, vai su e vedi questo bellissimo hospitality Red Bull e dici, ah, adesso sì, adesso siamo nel tempio, nel gota dello sci, poi tutto curato, tutto bello, tutto organizzato, tutto, cioè, c'è un servizio fighissimo e poi comunque te la menano da quando sei ancora nella pancia, ti dicono Kids è la migliore, Kids è la più bella, cioè. Poi cosa, ma alla fine Kids è un mondiale, è forse uno scalino, forse addirittura uguale alle Olimpiadi.
Concordiamo.
Guarda, una cosa che non ti ho mai chiesto, cioè, tu sei figlio d'arte proprio, e volevo sapere, un discesista proprio dell'epica dello sci, come era tuo papà, cioè, cosa pensava delle piste di adesso? E, cioè, cosa ti diceva quando ti vedeva scendere? Faceva paragoni coi suoi tempi? Oppure no, non ti ha mai parlato, non ti ha mai detto, cioè, noi eravamo più spericolati e magari invece il discesista di adesso è più pilota? Avete mai parlato di queste cose o no?
No, questo no, quello mi diceva soltanto che devo andare forte, basta, solo veloce e basta, magari meno tecnica, un po' più sul, quando è diventato un po' più, se volete, vecchio, se no prima era solo vai e fischio, mano che va, fischio e basta, allenarsi e boh.
Beh, grande. E secondo te, cioè, chi è che guardi, vabbè, penso Odermatt, ma chi c'è di altro che guardate comunque, che è ad esempio un po' in discesa adesso? Vabbè, a parte che c'è Domme in squadra, quindi quello è sempre l'esempio, uno degli esempi da guardare, come sciata, come linee.
Domme è un po' poco riproducibile certe volte, perché Domme magari, cioè, è un po' sporco, diciamo, ogni tanto, un po', non è proprio quella curva pulita e quindi facciamo un po' fatica a riprodurlo. Quindi è velocissimo, perché è molto veloce, anche ultimamente è ritornato super veloce, però facciamo un po' fatica. Cioè io faccio un po' fatica a riprodurlo. E guardo Cameron, ovviamente, che sta scendo bene. Vabbè, Odermatt, Sarasen è già un po' meno, perché è troppo estremo, ancora più di Odi. E Odi a pezzi, perché anche Odi comunque fa delle linee che delle volte io sono stretto, ma loro ancora di più. E quindi sì, un Cameron, un Kilde. Kilde mi stavo trovando bene a guardarlo ultimamente. E Krichmeier comunque sempre composto, pulito, becca sempre dei bei lanci, anche lui.
Sì, posso dirti la mia. Siccome nemmeno Sarrazin si guarda, perché arriva in fondo e dice non so come ho fatto, è meglio se non mi riguardo. No, lui comunque quando lo vede, cioè vedendolo in televisione, con Odermatt ti sembra che sia un po' in controllo di quello che sta sì. facendo, anche se al limite, sì. Ma Sarrazin è veramente un circo, cioè fa dei passaggi veramente al limite, ma in tutta la sua carriera comunque o era per terra o andava forte, anche in gigante, perché anche in gigante, che lui era gigantista.
Adesso attenzione, parte col 31 in gigante, quindi lo ritroveremo anche lì se c'ha voglia di andare.
Ma aspetta un attimo, mi è venuto un lapsus. Tu a Kitz avevi fatto, magari sparo una bomba, avevi fatto anche lo slalom? No, ho detto una cazzata.
Sì, no.
Per la combinata. Esatto. Esatto.
Padre, figlio, spirito santo. Avevo più paura lì che...
Perché la combinata dovevi... Cioè, era nella gara normale di slalom e sì, prendevano il tempo da lì. Quella era una follia completa.
Madonna. Pista di slalom preparata da slalomista, col 90, parti, vai. Tutti sti dossi, ste triple, quindi tracciato da slalom, cioè, quando partiva Hirsch, quindi immaginati tutti sti dossi, barratissimo, un patimento ogni volta.
Tu Matti, che pratica sei anche cresciuto con Hirsch, perché eravate quasi coetanei, cioè, perché se io dal mio punto di vista... Sembra quasi che voi adesso abbiate preso sto abbaglio per Odermatt. Quando io, ad esempio, io quando vedevo Hirscher, mi sembrava di vedere una persona aliena, una persona che... Cioè, Odermatt lo vedo già più un atleta normale. Cioè, tu invece che sei cresciuto con tutti e due, adesso vedi questo. Cioè, cos'è che pensi quando vedevi uno adesso e vedevi l'altro prima?
Se dovessimo portarlo un esempio calcistico, uno è Ronaldo e uno è Messi. Nel senso che uno è costruito, fortissimo, grandissimo in talento, quindi Hirscher. A questo, ragazzi, cioè, sto Odermatt, cioè, è Ronaldinho, Messi e Maradona, cioè è proprio onesto. Questo qua gioca, questo qui gioca. Qua si diverte, gioca, spinge, non spinge, si alza, frena, fa le curve sull'interno, alza una mano, la abbassa, fa il terzo appoggio, giù di testa, non di testa. Cioè, questo qua vince, cioè questo arriva giù e vince. Hirscher stava anche secondo e terzo. Questo arriva giù, vince e rivince. Questo tre pettorali rossi, ma con una facilità. Cioè, questo esce la sera, fa festa e il giorno dopo ci dà 2 secondi. Non è che... Cioè, Bode in confronto...
No, ma dai, non dir così che non ci credo.
questo magari meno appariscente, perché è veramente educato, bravo, saluta tutti. Cioè, è proprio un campione. E se, con tutti, c'è in hospitality con noi, c'è stamattina è arrivato, mi fa dove mi siedo, gli ho detto guarda io vado, sì ok, mi siedo qua. Quindi, cioè, Hirscher non si è mai visto con noi in hospitality, tutte le cose sue, non si è mai, cioè, non lo vedevi mai da solo, e questo fa Rico con Murisier, gli spiega, passi qua, passa di là, salta così, metti in braccio cos'ha, o con Gino Caviezel, o cioè... Questo oggi partenza 11:30, è arrivato solo 11:20, si è cambiato, è arrivato, cioè questo qui è un altro pianeta, è proprio il gioco bonito del gioco bonito del sci.
Ma e come ti, cioè, parlami, tu lo conosci abbastanza Cameron, i canadesi in generale?
Ma un po' di più in questi anni qua, poi essendo tutti due rossi, ci parliamo un po' di più, e loro sono molto tranquilli, molto molto, sì, tranquilli, gran lavoratori e anche in pista bravi, per no, atleti normalissimi, cioè non è che...
Ma parlando di lavori, dai, dici, cioè, fisicamente come sei adesso rispetto magari anche anni passati, o quanto sei migliorato, perché vabbè, per chi non lo sa bene, per chi ci ascolta da casa, cioè tu sei un animale fisicamente veramente, cioè, veramente un animale, un trattore, cioè, infatti il trattore per questo motivo. Però, cioè, se tu dovessi fare un'analisi della tua forma fisica, come cosa ti senti?
Mi sento che finalmente sono riuscito a esprimerla, perché cazzo, è rimasta lì tanti anni. Infatti adesso mi chiedo, con il lavoro che sto facendo oggi, se fossi nato in questo periodo qua e avessi avuto dai 15 ai 20 anni in questo periodo qua, che cosa sarei riuscito a fare fisicamente? Perché quello che sto facendo ora, anche solo per l'età comunque, perché sono quasi verso i 34, cioè è una cosa enorme, cioè veramente buona. Immagino quando, cioè, mi sarebbe piaciuto vedere e sentire, capire quando avevo 20 anni cosa sarei riuscito potuto, cioè che cosa sarei riuscito a fare. Adesso facciamo dei carichi che sono abbastanza importanti.
E cioè, per dire, tipo una giornata in palestra quest'estate che hai detto che ti sei sentito fortissimo e che hai fatto numeri importanti, non so, squat o girate o quant'altro, per metterla in termini numerici, con un esercizio, come lo puoi quantificare?
Ma allora, l'anno scorso lavoravo con 205 kg di stacco, quindi sì, quest'anno...
Hanno già mal di schiena a casa.
E quest'anno sono stato contento dei 1200 kg di thrust, che se ne ho fatti 10, sono stato contento. E poi squat fatto bene, perché lì, poi io venendo anche un po' da una vecchia scuola, poca mobilità, questa era, adesso le nuove scuole sono molto mobili, schiena, di bacino eccetera, io sono un po' rigido, vabbè, anche con le caviglie che le ho rotte tutte e due, quindi non sono proprio più snodato possibile, però lavoro anche lì sui 190-200 e sono arrivato, e poi invece regolarmente 170, e però quello che mi piace di più è balzare, mi piace balzare, sentirmi dinamico, fare lavori di balzo con la corda. La cosa su cui sono cresciuto molto è che ho fatto veramente un passo in avanti, mi sono sentito un po' più bravo, perché ero veramente scarso nella coordinazione, sono che facevo veramente pena, e però sì, saltare, a me piace tanto saltare, e da fermo sono sull'1,40, quasi 1,50 in alto, sì, e poi dopo mi piacerebbe anche tanto la bici, però peso troppo, cazzo, veramente troppo, perché peso, ma arrivo anche lì.
Fatemi, guarda, secondo me
fattimi calare quei 10 kg.
Tu ad Abu Dhabi, e Dubai faresti paura.
Quelli che mi passavano, tu facevano tutti i figli così che mi passano ora, poi quando smetto vedi te.
Matti, io mi ricordo un anno a Monza in cui l'ultimo no. giro, per un attimo sono stato dietro, hai iniziato a darti pugni alle gambe, sono esploso, ti davi pugni ai quadricipiti all'ultimo giro. Comunque, cioè, tu hai parlato di numeri assurdi che pochissimi nel circuito fanno, parlo di numeri atletici, Ma cos'è secondo te il segreto? Oppure, cioè, come fa un atleta a trasferire questi numeri ad andare a sfruttare i materiali? Come fa un Sarasen, che secondo me fisicamente è un terzo di te, sì. Però secondo me lui sfrutta i materiali, cioè lui entra in curva come Noel in slalom, con gli sci da 2,20.
Hai detto giusto, questo è il bello del nostro sport, tu puoi avere i numeri paurosi fuori, essere anche il migliore in assoluto di tutti, e poi sugli sci, se non becchi il taglio, se non riesci a farti performare bene con i materiali, non vai. Vai, ovvio, perché comunque se sei preparato, non sei proprio un brocco, riesci, sci, vai. Però se vuoi fare la differenza, devi trovare il tuo giusto compromesso, quindi che vuol dire rischiare, essere in confidenza, e comunque allenarti e poi dopo, quando sei in prova o in gara, avere quella malizia di riuscire a spingere e a fidarti di quello che fai, anche andando un po' a memoria, proprio buttarla giù sui schemi motori e vai, perché alla fine siamo tutti bravi, dall'1 al 60 siamo veramente tutti lì, tutti forti, tutti bravi, tutti competenti ormai, perché lo sport in generale è proprio tutto competente, ci si può allenare tutti al massimo. Quindi non c'è più quello come una volta che dice che quello non si allena così e quindi non potrà performare o non ha gli sci belli. Adesso siamo tutti a chiodo, tutti full gas, cioè, quando dicevo prima, ormai o vivi o muori per vincere o stare davanti a sti qua, è quasi vero, perché ripeto, io entro stretto, ma sti qui ultimamente stanno entrando veramente stretti.
Ma secondo te, cioè, allora, vedendo da casa, o comunque l'idea che mi sono fatto un po' io è anche che Odermatt, ovviamente, penso abbia un feeling con materiali che pochissimi abbiano, però anche Sarasen credo che abbia trovato uno sci o comunque un setup che può andare giù a occhi chiusi. Cioè, credo può essere una delle cose che ha svoltato la sua carriera da discesista, che discesista non è mai stato praticamente, però si è reinventato. Cioè, tu come setup, da una tappa all'altra, da una prova all'altra, hai una tua idea e vuoi seguire quella, o come dire, segui le piste, segui la giornata, la neve?
Guarda, per cambiare setup devi essere abituato, devi crescere anche abbastanza da piccolo e essere abituato a cambiare, a fare, sentiamo tutti, però dico, abituato anche a dire ok, oggi metto questo, domani metto quello, dopodomani quell'altro, e così via. Io cambio zero, nel senso che cambio lo sci, ovviamente, tipo, ho sempre lo stesso modello, ma cambio sci, magari uno un po' più veloce, uno un po' più lento, uno che devi girare un'ora improntato, metti sotto e buon, però è sempre lo stesso modello. E scarpone anche sempre quello, per la stessa durezza, è sempre aggressivo uguale. Quest'anno ho provato a fare una prova, non è andata molto bene, a Bormio, in Super G, ho messo giù un setup un po' aggressivo, 1-1 rialzi da 5, per davanti sotto l'attacco, sono entrato stretto in una curva, ma ha ridato talmente tanta risposta che mi sono piegato su me stesso e sono uscito esploso. Quindi ho detto no, forse non è la strada giusta per il duro questa, e quindi devi essere abituato a cambiare, a provare. Io non sono di quella scuola lì, faccio fatica, quindi no, non cambio setup né per il bolle né per il duro.
Ma che tu sappia, uno come Odermatt è uno che cambia tanto, cambia spesso? O...
Cambia sì, perché c'ha due tipi di scarpe, una un pochino più aggressiva, una un po' meno. Quindi tipo in Gardena mette quella un po' meno aggressiva, Beaver, anche perché c'è una neve molto più aggressiva, quindi fa queste cose qua, e lui ha questi giochi qua. A livello di sci non mi sembra che, non mi sembra che ci siano grosse cose di diverso da una gara all'altro, anche gli attacchi e spiastra, no? Non mi sembra che cambi, che cambi grosse cose, però ovviamente lo sci è più difficile, non conosco gli stöckli o i codici che ci sono dietro, quindi quello non lo so, però di quello che è visibile sembra che per ora siamo solo sul scarpone.
Ma è una, ti faccio una domanda e voglio un tuo parere, cioè, riguardo un po' queste cose di materiali e equipment, perché Bode Miller qualche anno fa in un podcast con Lens aveva detto che lo sci è super super dipendente dal setup e dagli sci, cioè, l'80%, diciamo, se tu quell'80% non sei a posto col materiale, puoi sciare bene o andare forte con, cioè, o essere perfetto quanto vuoi tecnicamente e fisicamente, ma non andrà mai forte, concordi?
Allora, poi lui è anche americano, e gli americani, ragazzi, sono strani, perché loro prendono gli scarponi, mi mettono magari dentro un grado e mezzo e dicono: oh, io tengo benissimo, vado come sicuro. Quindi non sì. Lo so. Mi ricordo di scarponi di Bode Miller con la placca sotto in alluminio, sciava tutto sulle code, queste code che ti spingevano e tiravano tutto indietro, quindi loro sono strani, provano, esagerano, gli va anche bene alle volte, però di sicuro, se prendi esempi come Hirscher, che magari tra una prima e una seconda manche ti cambiava il setup, totalmente il setup, ti dico ok, è vero, la sua strada è quella e ha vinto tutto. Prendi uno come Bitpoint, uno come Mattias Maier, che abbiano vinto proprio poco, hanno la stessa scarpa da 4 anni, non la cambiano, e lì marcia, non la cambiano e vanno. Quindi non cambiano modello di sci perché non vogliono provare, perché loro non sciano, non provano, e non cambiano scarpone perché quello va bene, consumato, non consumato, non rispetto. Quello hanno, quindi è tutto molto soggettivo.
Guarda, mi hai resumato uno degli sciatori più porno degli ultimi anni, che è Mattias Maier. E ricordiamo, ecco, alla gente che ci ascolta, che tu da junior, quando vincevi i mondiali junior, andavi come lui, lo battevi. Cos'è stato secondo te che la differenza tra te e lui sul proprio l'arrivare all'apice, come tu hai dimostrato di saper fare lo scorso anno impiegando 10 anni di carriera, mentre quando lui ci ha impiegato un anno, cos'è stato secondo te la differenza tra voi due?
Ma guarda, adesso ti racconto anche questa, poi ti dico, stamattina adesso Motel in teoria, cioè in teoria Motel è allenatore della discesa e e in teoria gli allenatori dovrebbero fare un giro da fuori, passare, non possono passare dove passiamo. Lui secondo me era ancora sentito ancora dritto, è partito dalla casetta, e il tipo della casetta fa: gli allenatori dovrebbero passare di là, però vabbè, tu vai. E, vabbè, detto questo, non lo so, nel senso che io ho avuto tanti alti e bassi, di sicuro ho avuto un grosso problema, che è stata la perdita di mia mamma subito a 21 anni, questa mi ha incasinato un po', e poi un infortunio nel momento in cui tu fai bene una stagione, la tua migliore, ti fai male, devi ritornare, e tutto così. E un po' di alti e bassi, però non lo so, dirvi questo mi ha fatto andare piano, questo mi ha fatto andare più veloce, non lo so, non saprei, non lo so, questo è stato il mio percorso, sarà il mio percorso, sono contento di quello che ho fatto, e mi ha dato l'esperienza per andare oggi ancora più forte, quello che sono ancora più solido, e quindi non lo so, tanto la carriera è ancora lunga.
Beh, quello sì, anche perché comunque è appena iniziato, dai, praticamente.
Sì.
Come intensità nuova, dai, dai.
Esatto.
E raccontaci un po', cioè, la giornata della Strife, della gara, da quando sei al cancelletto, cioè prima di arrivare in partenza, comunque la cornice di pubblico influisce, se la gente che ti ferma prima di salire sugli ovetti o quando esci dall'hotel, cioè è qualcosa che ti dà energia o comunque ti mette un po', non so, in soggezione o ti fa mettere, cioè ti fa pensare, ok, qua è un altro tipo di gioco?
Beh, è tutta un'escalation. Parti da oggi, che è il primo giorno che c'è gente in giro, ti tifano, e fino ad arrivare a venerdì e vabbè, poi il sabato, dove ci sono ancora in giro le persone dal giorno prima, che ti fermano con la birra in mano e tu gli schivi perché dici, oddio, questo cosa fa? E si mi viene addosso. Qua ti fermano, anche se sei il più scarso sulla faccia della terra, ti fermano, ti chiedono l'autografo, ti guardano, ti tifano, ti elogiano e ti considerano un eroe che scendi giù da qua. E poi comunque è fighissimo, cioè qua arrivi giù, ci sono solo schermi, vedi ovunque come sei andato, cioè. Poi una volta, adesso non lo fanno più, una volta arrivavi giù dopo le prove e ti davano, appena uscivi, ti davano il foglio con tutti i tuoi intertempi, così guardavi. Adesso non lo fanno più questo, era carino. E vabbè, poi il pettorale col nome, poi chi ha vinto chi, ti mettono tutti i games, uno fiega all'altro. È tutta una cornice, poi magari tu parti, alzi gli occhi, non so, vedi pilota, vedi un VIP, e devi avere tranquillo, e poi dici, ok, io adesso invece devo partire e devo andare forte, e questo se la gode, però è così, cioè qui è tutto una festa.
Ma è la, cioè, è la tua pista preferita o hai qualche altra pista preferita?
Ma allora, è la pista, una delle piste preferite, Wengen e Kitz sono le mie due piste preferite, e qua è cioè, di preferito qua alla fine, perché c'è veramente la storia che ha, quello che trasmette, quello è quello il preferito che ti fa dire voglio Kitz, voglio far bene lì, cioè veramente quando dicevo prima che si ricordano ancora oggi di quel primo tempo che ho fatto in prova, cioè qua il primo tempo in prova sembra che abbia fatto chissà che cosa.
Ma è vero.
E quindi così è una figata pazzesca.
Invece scusa, prima hai parlato di festa, raccontaci qualche aneddoto sulle feste post discesa al Londoner qual è stata l'edizione più bella che ricordi?
Vabbè, mi ricordo Thompson, ve lo ricordate Benjamin Thompson, il canadese?
Sì.
Esatto. Che aveva fatto forse nei 10 quel giorno lì, poi a Londoner disteso completamente per terra in un pieno di birra, perché a Londoner c'è la tradizione di buttarsi addosso la birra, quindi fate il calcolo ad una certa ora quanta birra può esserci per terra, lui completamente disteso a torso nudo per terra, e poi è arrivato a Garmisch settimana dopo sesto. e io verdesimo ho detto ok, grande cazzo, e vai, anche questo mi ha ficcato. Oppure, vabbè, quando aveva vinto Dressen, che è arrivato in... è arrivato spalle agli a tutti, o quando comunque vai forte, c'è gente qui in hotel che inizi già a bere qua, a far festa qua, è la festa. Pure quando vai al casino, durante la settimana c'è il casino, una volta c'era anche un torneo di poker per beneficenza, bello, carino. E se no adesso andiamo, forse andiamo anche domani, magari dopo la, facciamo la prova, perché dopo domani non c'è la prova, diretto.
È proprio, sì, dovrebbero essere tutte così le settimane di Coppa del Mondo. Si passa da come dire, da un po' di piattume delle gare precedenti a Wengen, un crescendo, e poi l'esplosione di Kitz. Però c'è troppa differenza tra Kitz e poi Wengen e le altre tappe alla fine. Cioè, il brutto è che dopo Kitz, le altre discese che andrete a fare, c'è la metà dell'interesse. È brutto da dire, ma è così. Non so poi se si sente o com'è la prima discesa post Kitz. Poi dopo, da atleta, ovviamente te la vivi diversamente, però dovrebbe essere l'ultima della stagione Kitz, quasi.
Sì. Però, beh, sì, sono un po' più tutte... A livello di show sono tutte un pochino più piatte, sì. Quello,
beh, però, quello sì. Però Garmisch tanta roba come discesa.
Beh, no, beh, abbiamo due super e poi Garmisch.
In generale
sì. No. Però poi devo dirti che comunque anche in Germania c'è un bel tipo, eh.
E non sapevo questa cosa del poker. Chi era il giocatore più rinomato
per essere... io
Follia.
Ho il mini Gams del vincitore, però cazzo, mi manca quello grande.
E contro chi contro chi hai vinto?
No, sai che non mi ricordo, non mi ricordo, perché l'ho fatto in qualche anno, io arrivo secondo, terzo, così un anno l'ho vinto, però sì, sono andato un po' di volte, ero invito, nessuno ci voleva andare, no, vado io.
Ma invece come, cioè, qualche aneddoto di qualcuno in partenza che hai visto negli anni che tipo si è tirato indietro, che ha detto no, oggi non parto...
No, questo no.
Non è mai capitato.
No, questo no. Beh, vabbè, dai, penso che non se la prenda. Posso sempre citare Tonetti quando l'ha fatta.
Vabbè, ci sta. Sì, mi ricordo, sì. Il video.
Esatto. Eppure adesso dicevamo quest'anno Borsotti che devi venire, il tuo anno devi venire, adesso che hai fatto un po' di discesa con noi, devi venire, dai, ti prendi il pettorale di Kitz. Non è venuto, no, però nessuno che si tira indietro, no, piuttosto non viene a fare la settimana, certo. Però cioè, una volta che sei qua vai con i tuoi tempi, cioè se vuoi pigliartela con calma ovviamente la puoi prendere con calma, però se vuoi vieni, cioè.
E a livello c'è proprio di sicurezza, cioè dai voli pazzeschi di McCartney, di tutti questi negli anni, cioè tu la vedi più facile, più difficile, hanno limato tanto, cioè come la vedi?
No, sicurezza sicuramente è sempre meglio. Poi partiamo dalla prima prova, che la proviamo ovviamente, e poi diciamo so lima qua, lima là, pulisci qua, pulisci su, pulisci giù. Tipo oggi hanno detto che hanno spostato una porta, cioè più di una porta, cioè, dalla prova alla gara, tutto un fine tuning per ovviamente per farci andare un pelino più veloci, un pelino più lenti, o saltare di più o di meno, sempre per la sicurezza. Poi gli errori, quelli quando vedi cadere qualcuno, quello c'è sempre anche un po' di errore umano, e quindi cioè, è comunque uno sport estremo, anche se non lo è tanto riconosciuto, ma non è proprio così facile.
Sì, beh, poi cioè, si è visto anche a Wengen, comunque è un attimo che se l'atleta ha un po' meno di lucidità, un po' meno di forza fisica, cioè, si è visto subito comunque, non siete in giro a giocare, diciamo, quindi il rischio fa parte del gioco. E poi vabbè, kids sport estremo all'ennesima potenza, cioè, esatto, sia una follia che non venga considerato al pari del freestyle di quegli altri sport che dicono sia o freeride che siano un po' sport estremi, ma invece non c'è niente di più estremo della discesa di Kitzbühel, credo.
Ah no, un po' di tutte le discese in generale, direi.
E Matti, tu sei uno che quando è a Kitz guarda gli atleti alla televisione, non vuoi vedere niente, pensi solo a quello che dovrai fare tu?
Beh, allora intanto parto di non guardare più il film durante la settimana. È stato un anno che ero in camera con Marsaglia, mi fa: cosa stai facendo? Guardo il film. Guardati tu. Mi dice: no, io non lo guardo. Ogni volta passava con gli occhi coperti, fa: non lo guardo. Io ho guardato, non ho dormito un attimo dopo, ero teso. E cacchio, infatti già parto così che non faccio più questo errore. E poi guardi chi ti interessa, chi guardi comunque in video e così, e guardi che sai che può andare veloce. Tipo a Gardena avevo visto partivo col 19, forse se non sbaglio, però ho visto un po' di gente, però ho visto in speciale Kirchmeier che era riuscito a fare una linea dopo le gobe il cammello, ora vediamo, sono riuscito a farla anch'io, che era un po' più stretta, e dici: ok, se l'ha fatta lui, posso farla anch'io. Quindi cioè, è un po' i tuoi atleti di differenza, di riferimento. Ovviamente se guardo Sarasenico, se l'ha fatta lui, io non la faccio. Perché voglio ancora vivere.
Grande.
Va bene, dai, cioè, per me ti abbiamo già ci hai regalato grandi perle, ci hai messi nel mood gara, anzi non vediamo l'ora di sabato, comunque sabato è la gara, giusto?
No, venerdì.
Venerdì.
Venerdì. Ah, dai, due Matti, gare. Ci vediamo su, che giovedì arriviamo con il lupo, e guarda, l'unica cosa che ti dico, prenditi il rischio.
Va bene. Bene, dai. Grazie mille Matti per questi 48 minuti, in bocca al lupo, siamo tutti con te e con voi.
Ciao Svat.
Ciao Matti, grande.
Ciao Svat, grazie ragazzi.